via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52, quasi 53 del mattino. Ci mancava solo la stampante che non stampava nel salutarvi questa mattina e dirvi che sono di nuovo qui, un po' acciaccato nel fisico, un po' incerottato nell'anima, ma nuovamente abile, insomma, ed arruolato. Qualcuno sarà contento, qualcun altro un po' meno. Normale che pure il demone del tardi finisca per essere un po' divisivo, no? Magari come il 25 aprile, che deve essere divisivo, ma solo un po'. Un 25 aprile che, in quanto a divisività, resta una tacca sopra il film di Moretti, ma almeno due tacche sotto l'orso, che risulta attualmente nell'emotività generale del paese divisivo molto, ma molto di più, anche perché il titolo del tema ormai è pacificazione, tema su cui ha provato a esercitarsi anche la Meloni, che ha abbandonato per un giorno gli appunti di Giorgia per una lettera solenne pubblicata sulle colonne del Corriere della Sera. Chiamata a dichiararsi antifascista, Giorgia, femmina guida della nazione, è andata, diciamo, bene, ma non benissimo, perché l'antifascismo per la Meloni, e non potrebbe essere altrimenti, è praticamente una prova alla Squid Game, dove l'eufemismo è la ricetta taumaturgica e l'omissione è una via di fuga tipo Dongo. E allora ecco che la parola chiave diventa libertà, che è cosa un filo diversa da liberazione. Libertà è una parola bella, molto bella, che come il nero sta su tutto, tanto da essere diventata nella Seconda Repubblica la parola berlusconiana per eccellenza, il polo delle libertà, la casa delle libertà, che come spiegava un tempo il politologo Corrado Guzzanti, era quella in cui potevi sostanzialmente fare il cazzo che ti pare. E c'era pure la canzone inno, ve la ricordate, no? Azzurra libertà! Una libertà che non era più un concetto, ma era diventata un claim risucchiato da Publitalia in un consiglio per gli acquisti elettorali permanente. Tanto che a Onna nel 2009 proprio Berlusconi, citato ieri da Meloni, provò per primo a trasformare in festa della libertà la festa della liberazione. Liberazione che, appunto, però è proprio un'altra cosa, perché parlare di liberazione implica anche, ops, specificare da chi e da che cosa, per esempio dalla dittatura dei fascisti e naturalmente dai nazisti, che dei fascisti erano i principali soci in affari. Meglio dunque virare su una più aerea libertà, che dicevamo come il nero sta su tutto, figuriamoci sul nero, proprio un tono su tono, e dunque via di supercazzole tipo i valori democratici che il fascismo aveva conculcato, che suona decisamente meglio del riconoscere di aver ammazzato Matteotti. Sta di fatto che l'etero non lettera, ieri Giorgia Meloni è andata all'altare della patria e c'è questa immagine di Mattarella che arriva all'altare della patria e si trova di fronte la Meloni, Crosetto e La Russa, e come dice giustamente il mio amico pirata, deve aver pensato per un momento che la guerra l'avessero vinta quegli altri, l'avessero vinta i tedeschi. Povero Mattarella, che ieri però ha rimesso un po' le cose in bolla, un Mattarella quasi pertiniano, le cui parole oggi fanno da titolo alla maggior parte dei quotidiani. Ve lo dico subito, oggi i quotidiani sono in versione quasi monografica sul 25 aprile, e quindi torneremo necessariamente sul tema della festa della liberazione, festa a cui si sono dedicati anche alcuni tra i principali ministri, per esempio il ministro Valditara, che ieri è andato ad omaggiare i caduti della prima guerra mondiale. Ecco, un ministro dell'istruzione che riesce a sbagliare guerra il giorno della liberazione forse dovrebbe porci delle domande. Ma intanto c'è anche chi il tema della pacificazione proprio non lo vuole accettare, per esempio i giornali della destra, antifascisti canaglie, titola Libero oggi, ennesimo 25 aprile avvelenato, accanimento rosso, gli stalker della Meloni, questo è il giornale ora e sempre in decenza, il solito 25 aprile di parte. Per questo è tutto vostro onore dalla fantabar dei giornali della destra. E allora le parole di Mattarella estrapolate in forma di titolo: noi figli della resistenza, e questo è il virgolettato che troviamo sulla prima del Corriere della Sera, è quasi un Alan Sorrenti in versione partigiana, figli della resistenza, ed è lo stesso titolo che fa Repubblica, che mostra l'immagine di Mattarella in visita a Boves nel Cuneese, circondato dai bambini di una scuola di Boves con tanto di bandierine tricolori. L'Italia è antifascista, questo è il titolo che invece sceglie la stampa, l'immagine è sempre quella del Presidente della Repubblica, mentre il Manifesto sceglie un provocatorio "La senti questa voce", con l'immagine a corredo che è quella di un pugno chiuso con un fazzoletto tricolore al polso. Mi fermo qui per un momento, la linea va al GR per i titoli delle 8 e poi torniamo con la seconda parte, Il Demone del Tardi.
Tardi. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town.
Un saluto e un commiato ad Harry Belafonte alle 8 e 5 minuti, riaprendo la seconda pagina di questa mattina del Demone del Tardi. E allora, visto che, come vi dicevo, ritorno un po' acciaccato nel fisico e un po' incerottato nell'anima, seguo le indicazioni che mi sono arrivate dallo staff medico che segue il Demone del Tardi, che è poi formato dal mio medico di base, dalla sua segreteria telefonica e dal suo ricettario, che mi suggeriscono all'unisono un po' di prudenza, e allora seguirò le indicazioni. Ho anche il San Cristoforo calamitato con la foto dei miei figli che mi dicono non correre papà, l'ho appiccicato qui sul cruscotto dello studio 2, quindi provando ad andare un po' contro natura cercherò di correre un po' meno, perlomeno oggi, magari domani, magari anche dopo domani. Vi dicevo che gran parte dei titoli delle prime pagine sono dedicate al dopo 25 aprile, molto concentrati sul discorso di ieri di Mattarella. C'è poi chi non ne vuole sapere nulla della pacificazione, come i giornali della destra e anche come i giornali sportivi, che oggi mettono in prima pagina il derby d'Italia Inter-Juve, semifinale di Coppa Italia. Non ci sarà mai nessun tipo di pacificazione tra interisti e juventini, tutto sommato è giusto così. Ma torniamo a Mattarella, perché oggi è un po' il giorno dei quirinalisti, e quindi andiamo subito a leggere che cosa scrive Marzio Breda sulle colonne del Corriere della Sera. L'Italia è una repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista. Questo non lo dice Marzio Breda, lo dice naturalmente Mattarella, citato dal quirinalista del Corriere. Coerente con se stesso, il capo dello Stato celebra il 25 aprile senza correzioni interpretative, senza rendere più aspro o più edulcorato il giudizio, basta rileggere quanto disse a Milano nell'analogo appuntamento del 2015 appena eletto, per sincerarsi che non c'è un Mattarella 1 e un Mattarella 2 pronto a cambiare registro, magari con qualche cedimento, perché al governo adesso c'è la destra. Il suo DNA non è modificabile, c'era dunque da aspettarsi che ieri tra Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves, luoghi simbolo della resistenza, lanciasse un messaggio concepito su quello schema di valori non revisionabili. E così è stato, stavolta però con una carica emotiva forte e connessioni storiche nitide, tali da sgombrare qualsiasi ambiguità da chiunque propagate. Una lezione di pedagogia civile che il presidente comincia evocando le celebri parole di Calamandrei: se volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani. È il caso di quest'angolo di Piemonte, terra di 34 medaglie d'oro, 174 d'argento, 228 di bronzo per la resistenza, dove richiama in servizio il presidente Duccio Galimberti, intellettuale, azionista e partigiano. La guerra continua, affermò il 26 luglio del 43 nella piazza di Cuneo, continua fino alla cacciata dell'ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle ultime vestigia del regime fascista, fino alla vittoria del popolo italiano che si ribella contro la tirannia mussoliniana. Non possiamo accodarci ad un'oligarchia che cerca, buttando a mare Mussolini, di salvare se stessa a spese degli italiani. Una diagnosi straordinaria per lucidità e visione che fa comprendere valore e significato della resistenza, dice Mattarella, ricordando la parabola di Galimberti, catturato, torturato e ucciso un anno più tardi, quando, dopo il trauma dell'8 settembre 43, nel paese si impose il tema della riconquista della patria e della conferma dei valori della sua gente, dopo le ingannevoli parole d'ordine del fascismo. Vale a dire, e qui fa l'elenco delle distorsioni da cui si lasciò ipnotizzare l'Italia: il mito del capo, un patriottismo contrapposto al patriottismo degli altri, in spregio ai valori universali che animano invece il risorgimento dell'Ottocento, il mito della violenza e della guerra, il mito dell'Italia dominatrice e delle avventure imperiali, combattere non per difendere la propria gente ma per aggredire, non per la causa della libertà ma per togliere la libertà ad altri. Fatti, non teoremi, il capo dello Stato li cita, raccontando come la resistenza fu anzitutto rivolta morale di patrioti contro il fascismo per affermare il riscatto nazionale, un moto di popolo che coinvolse vecchi, operai, contadini e montanari, giovani, soldati che rifiutarono di aggiungersi ai nazisti per fare violenza alla propria gente. Così Marzio Breda sulle colonne del Corriere della Sera, mentre Ugo Magri, quirinalista invece della Stampa, parla di un'operazione verità contro i nostalgici. La Costituzione è antifascista, punto. Nessuno, nemmeno chi ha vinto le elezioni, può arrogarsi il diritto di ribaltare la storia, e se qualcuno ci prova spetta al garante ristabilire i fatti, e lì per quello fa parte dei suoi doveri. Non deve sorprendere dunque l'intransigenza sfoderata da Sergio Mattarella a Cuneo, il tono resistenziale del suo discorso al Teatro Toselli, che può spiazzare soltanto chi finora aveva scambiato le maniere garbate per debolezza, lo spirito costruttivo per compiacenza. Il presidente si è fatto sentire, scrive Magri, perché la misura è colma. Altre 8 volte aveva celebrato il 25 aprile senza che le sue parole risuonassero così forti, però mai, va detto, era capitato che le radici della nostra democrazia venissero messe in dubbio, e non da uno qualunque, bensì dalla seconda carica dello Stato, come se la Repubblica fosse nata sotto un cavolo, figlia di nessuno anziché della lotta di liberazione. Dinanzi a una tale bestemmia, Mattarella ha dovuto riavvolgere il nastro, rammentando a tutti, in particolare ai più giovani, che cosa fu davvero il fascismo, di quali colpe Mussolini si macchiò e come fu complice di Hitler, perfino nelle sue imprese più disumane. Di qui la definizione di nazifascisti, più volte usata ieri da Mattarella, sebbene ai nostalgici del ventennio non faccia certo piacere. Un'operazione verità alla quale l'uomo del Colle è stato costretto, perché tacere sarebbe stato, quello sì, un cedimento. Ugo Magri, che poi scrive ancora dell'altra mistificazione che il presidente ha sventato a Cuneo e che riguarda i partigiani: chi furono, cosa li spinse a battersi, perché molti di loro, sostiene la Russa, volevano una dittatura rossa. Eppure, secondo Giorgia Meloni, non tutte le componenti della resistenza puntavano a una democrazia liberale. Allora sarà un caso, scrive Magri, che nel discorso di Mattarella siano citate una per una tutte quante le componenti della lotta partigiana, da Pietro Calamandrei, fondatore del Partito d'Azione, a Duccio Galimberti, Mazziniano Fervente, Nuto Revelli, combattente nelle Brigate Liberal-Socialiste di Giustizia e Libertà, Mario Alberto Rollier, laico e repubblicano, Silvio Trentin vicino ai fratelli Rosselli, e poi i sacerdoti proclamati beati come Don Giuseppe Bernardi e Don Mario Ghibaudo, che tentarono di impedire la stagione nazista a Boves, eccetera eccetera. E poi chiude Ugo Magri: soprattutto segnala Mattarella, l'obiettivo che tutti accomunava fu la riconquista della patria. La lotta partigiana fu in primo luogo una rivolta morale di patrioti contro il fascismo, per il riscatto nazionale, patria, riscatto, nazione, termini spesso abusati da destra, ma per chi ci crede davvero nessuna festa è più gioiosa della liberazione, nessuna ricorrenza più sacra del 25 aprile. Spetta l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro invece l'editoriale su Repubblica. Mauro che si concentra nel segnalare la distanza tra i due presidenti. Non c'è stato, scrive, nulla di rituale quest'anno nella celebrazione che il presidente della Repubblica Mattarella ha fatto del 25 aprile, anzi è come se il capo dello Stato sentisse l'urgenza e l'obbligo di uscire dalla liturgia abituale dei 78 anni che ci separano dal 45 per ridefinire davanti al paese il significato di quel giorno. Mattarella ha svolto esattamente questo compito, scrive Mauro, da solo, perché nella complementarietà dei poteri di vertice dello Stato all'alta autorità, la guida del paese, la Presidente del Consiglio Meloni ha scelto di rimanere un passo indietro e non solo sui gradini dell'altare della patria come vuole il protocollo, ma anche e soprattutto nel riconoscimento dei valori di libertà della lotta partigiana e quindi dell'antifascismo come fondamento del nuovo patriottismo costituzionale della Repubblica. Non si tratta di esaminare ancora una volta il tono, le parole, gli equilibrismi della Premier nella sua lettera inviata al Corriere, e la lettura parallela dei due testi, che parla da sola, certifica l'imbarazzo equivoco e dunque reticente della leader davanti alle date capitali della storia nazionale, che non riesce ad abitare compiutamente facendosi carico del loro significato in termini di moralità civile, come già stato dimostrato dal suo silenzio esplicito il giorno del 100° anniversario della marcia su Roma. Secondo la Premier, conclude Mauro, tutto a destra è già stato compiuto con una svolta altrui, quella di Fini. Non ci sono altre parole da pronunciare, come se il giudizio su una dittatura durata 20 anni fosse una tassa amara che non si paga due volte e non un'occasione di verità storica e di responsabilità morale. Ma se anche davvero tutto fosse già stato detto, perché la destra non è coerente con quel giudizio e ricade continuamente nel vizio della provocazione, della falsificazione, dell'ambiguità con uomini che ha portato al vertice delle istituzioni, e questa lettura strumentale e capziosa della storia che impedisce di pronunciare la parola antifascismo e ostacolo alla concordia nazionale auspicata dalla Premier, se non si elimina l'ambiguità sulla natura della Repubblica, per la destra, conclude Mauro, il calendario continuerà a essere una pietra di inciampo. Viene citato, è stato citato dalla Meloni stessa, Gianfranco Fini, attraverso Fiuggi, e Fini oggi viene intervistato nuovamente del Corriere della Sera a verifica delle parole della Meloni. Dice Fini: da Giorgio è arrivata una risposta inequivocabile. A Fiuggi si parlò di valori conculcati dal fascismo. Roberto Gressi, sulle colonne del Corriere della Sera, gli fa notare: lei però in TV, ospite di Lucia Annunziata, si era chiesto perché Meloni esitasse a definirsi antifascista, e quella parola non c'è. E risponde Fini: di certo il mio invito a Meloni a definirsi antifascista non è stato accolto alla lettera, nel lessico non cita l'antifascismo, ma è stato accolto nella sostanza e nei valori richiamati e anche nei riferimenti alla destra del dopoguerra. E qui Roberto Gressi fa notare a Fini, e fa notare anche senza Fini, che Meloni parla appunto di festa della libertà e non di liberazione, che continua a essere parola decisamente più esplicita e decisamente più scomoda. La stampa invece interroga la Russa a proposito di antifascismo, e la Russa dice e risponde: io antifascista, dipende. Beh, certo, dipende. Se glielo chiede uno di Casa Pound, antifascista assolutamente no, giammai e mai. Se glielo chiede invece magari Eisenhower sulla spiaggia di Omaha con il fucile in pugno, allora a quel punto sì, antifascista io lo sono sempre stato. E poi se la cava con un sì, se significa un no alla dittatura. Sulle colonne della stampa c'è anche l'intervento di Daniela Padoan, scrittrice e saggista, autrice dell'ultimo libro con Liliana Segre, la stella polare della Costituzione, il regime, le colonie, i Salò, tutti i silenzi della Premier, se una memoria consapevole, senza una memoria consapevole, dice, si cade nella coazione a ripetere, è essenziale che le forze democratiche difendano la libertà storica. Oggi la stampa intervista però Massimo Cacciari, che dice questa festa dà fastidio a Giorgia, ma ormai il fascismo è morto e sepolto. Cacciari, che come spesso accade fa un po' l'agent provocateur, dice siamo finiti nel solito circolo vizioso. Meloni sente ancora la necessità di giustificarsi, se ne capiscono bene i motivi, mentre i suoi avversari continuano a parlare di fascismo come se fosse una minaccia reale. Non lo è, gli chiede Andrea Malaguti. Il fascismo, dice Cacciari, come prospettiva di sistema può abitare solo nella testa di qualche idiota che ancora la usa come strumento di lotta politica, esattamente come Berlusconi faceva con il comunismo e il socialismo reale sepolti dalla guerra fredda. A sentire alcuni ministri del governo verrebbe però da dubitarne, lo incalza Andrea Malaguti. Lo comprendo, dice Cacciari, bisognerebbe che tutti, nessuno escluso, avessero il coraggio di dire che non c'entrano con quel passato e che riconoscono in pieno una sconfitta storica indiscutibile. Però, lo ripeto, il fascismo non esiste più e non esisterà mai più. Non è che la destra, gli viene chiesto allora, fa più fatica a chiudere i conti con gli anni 70 che con il ventennio? E risponde Cacciari, questo è sicuro, il grosso problema sta proprio lì, nella storia di una buona parte di quella classe dirigente, nell'eredità di Almirante del movimento sociale. Negli anni 70 il pericolo fascista e il pericolo autoritario erano ancora molto presenti, ricordiamoci di Tambroni, dei morti di Reggio Emilia, dei colonnelli greci, del golpe borghese e delle squadracce a San Babila. Ecco, i dirigenti della destra dovrebbero parlarci di quello. A proposito di San Babila, è una delle mete consigliate nel sito di Open to Meraviglia, a cui non possiamo dedicare oggi per ragioni di tempo, magari ci torniamo sopra domani. Non hanno fatto i conti con quella storia lì, quella degli anni 70, dell'eredità del movimento sociale, chiede ancora Andrea Malaguti. Chi lo sa, dice Cacciari, io spero di sì. Si fa una grande confusione quando si parla della responsabilità della classe dirigente di adesso e dei fantasmi del fascismo, che vale la pena ricordarlo, oggi 25 aprile è stata una tragedia europea. Ancora viene chiesto a Cacciari dal giornalista della stampa, 10 minuti all'altare della patria e una lettera al Corriere non sono la testimonianza del fastidio quasi fisico per il 25 aprile. Certo, risponde Cacciari, che il 25 aprile dà fastidio alla Premier, è un'arma non ancora del tutto spuntata che l'opposizione usa in modo strumentale, sapendo perfettamente che i problemi sono altrove. Ma Meloni deve pensare anche ai suoi elettori. Che dovrebbe fare più di quello che fa? Cantare Bella Ciao? Beh, sarebbe bizzarro, gli dice Malaguti. Lo sarebbe molto, e per fortuna ha un minimo di decenza, non possiamo chiedere a lei e ai suoi di abiurare. Dice, ma dai, non siamo ridicoli, conclude Cacciari, quelli che hanno la mia età, il compagno La Russa, se lo ricordano bene in certi anni, se non depone fiori sui sacrari partigiani, magari è perché gli è rimasto un po' di pudore, così Cacciari oggi intervistato sulle colonne della stampa. La direttrice del Manifesto, Norma Rangeri, firma invece l'editoriale sul suo giornale, in piazza la nostra identità, un'identità che oggi, come vi dicevo, viene ribadita fin dal titolo, la senti questa voce da quel pugno alzato con fazzoletto tricolore annodato al polso. Visto che non abbiamo molti minuti, usciamo anche però dal dibattito sul 25 aprile per tornare necessariamente all'urgenza di alcuni temi che riguardano l'oggi, non che il 25 aprile non riguardi l'oggi, per carità, ma intanto vediamo del rischio Italia di cui parla la stampa, ma di cui potrebbe parlare soprattutto Moody's, eccole di nuovo qua le agenzie di rating in campo. Dopo Goldman Sachs, anche Moody's mette Roma nel mirino, ipotesi declassamento, doppio allarme, PIL debole per il PNRR rallentato e debito più caro per il rialzo dei tassi. A proposito di PNRR, gli obiettivi di giugno stanno già saltando, piano asili irrealizzabile, il ministro Fitto oggi in Parlamento ammetterà le difficoltà a centrare i target della quarta data, sui nidi pesano le difficoltà degli enti locali, non si faranno i 260.000 posti attesi entro il 2025 e voilà. E poi attenzione, perché oggi c'è anche l'approvazione in sede europea del nuovo patto di stabilità, da Bruxelles aperture minime alla Germania su spese e deficit, respinta la richiesta di fissare un taglio minimo del debito, saranno i governi a negoziare con la Commissione, debito UE, Berlino boccia la riforma, accetteremo solo regole più severe. E c'è anche quanto richiama Avvenire oggi in prima pagina, che è poi il rapporto OCSE sulla crescita dei prezzi, che ha avuto un doppio effetto negativo, i salari italiani mangiati da inflazioni e tasse più alte. I numeri dello studio Taxing Wages 2023 confermano che il 2022 è stato un anno terribile per le finanze dei cittadini delle economie avanzate. Da un lato gli stipendi sono cresciuti meno dei prezzi, riducendo il potere d'acquisto, dall'altro l'aumento dei salari è in tanti casi bastato per far scattare aliquote più alte, appesantendo il carico fiscale. Ritorna così il problema del fiscal drag, del drenaggio fiscale, soprattutto per i redditi medi tra i 25 e i 35 mila euro, che probabilmente non otterranno molto con il decreto fiscale promesso dal governo per il 1 maggio. Intanto le trimestrali delle grandi multinazionali confermano che le grandi aziende riescono a scaricare sui consumatori finali l'aumento dei costi alla produzione senza subire significativi cali delle vendite. A proposito di fisco e di temi fiscali, su questo apre oggi il Fatto Quotidiano, che il 25 aprile se lo fila piuttosto poco. Evadi, aderisci al condono, non paghi e sei prescritto, forza ladri, la nuova sanatoria ferma le indagini, non la decorrenza dei termini, titola così il Fatto Quotidiano, mentre il Messaggero ci porta in prima pagina sul modello Spagna, che è l'idea di Calderoli, che sta guardando alla Spagna non tanto e non solo in previsione delle vacanze, ma in previsione delle definizione delle regole dell'autonomia. I tecnici di Calderoli puntano al modello dei Paesi Baschi, con poteri fiscali molto forti. Le regioni del nord potranno fissare le aliquote e trattenere il 90% del gettito sul territorio. Tutto questo, scrive il Messaggero, mentre in alcuni paesi europei come la Germania è iniziato un processo inverso, si torna alla centralizzazione. Passiamo però rapidamente agli esteri, perché oggi sulle prime pagine ritorna la Turchia, perché tra poco si va al voto, turchi divisi al voto dopo 20 anni, ora Erdogan rischia, il reportage dell'inviata di Repubblica Gabriella Colarusso, che racconta dei turchi divisi al voto e dell'uomo con la cipolla che può sconfiggere Erdogan. Il 9 aprile Kemal Kılıçdaroğlu, l'uomo che si è messo in testa di sfilare la Turchia a Erdogan, si è presentato in video con una cipolla in mano, parlava dal suo tinello, una cucina molto modesta, anni 60, camicia bianca con le maniche arrotolate. Oggi costa 30 lire turche, ha detto, se Erdogan resterà al potere arriverà a 100. Su Twitter è stato visto il video da quasi 10 milioni di persone. Qualche giorno dopo, durante un comizio, Il presidente ha risposto, senza citarlo, sappiamo, ha detto, come spaccare una cipolla con un pugno. In questo paese non ci sono problemi con cipolle, patate o cetrioli. Il 14 maggio la Turchia andrà al voto e non è un'elezione come le altre. Per la prima volta in 20 anni Erdogan rischia di perdere il potere. Kılıçdaroğlu è un mite ex burocrate di 74 anni che da quando guida il partito repubblicano, erede di età turca, ha perso quasi tutte le elezioni. Tuttavia questa volta ha sorpreso molti riuscendo a unire la litigiosa opposizione in una coalizione che va dai nazionalisti alla sinistra. Nei sondaggi è testa a testa. E a proposito delle reazioni Erdogan che la cipolla la spacca con il pugno, andiamo sulla prima del manifesto. Turchia verso il voto, sinistra in manette a 20 giorni dalle elezioni, una maxi retata colpisce la sinistra curda e turca, 126 arresti, politici dell'HDP, avvocati e giornalisti, ma per la prima volta Erdogan rischia davvero il rivale dato in testa con la sua coalizione di centrodestra che guarda anche a sinistra. Il manifesto ci porta anche sulle piste del Sudan, tregua instabile, allarme profughi e tregua in Sudan ad intermittenza, non è mai stata completa la cessazione, solo per 72 ore di combattimenti e sparatorie annunciata lunedì sera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato a 459 morti e 4.072 feriti il bilancio delle vittime e monta l'emergenza profughi fino a 270.000 persone, dice l'ONU, potrebbero fuggire dal Sudan verso il Sud Sudan e il Chad, e crescono sempre di più le voci di un forte coinvolgimento della compagnia di mercenari russi Wagner, mentre Mosca cerca di mettere le mani sulle basi sulla base di Port Sudan. Ci sono preoccupazioni anche per un laboratorio e per i virus in esso contenuti. Ma a proposito di virus, La Stampa in taglio alto lancia un nuovo possibile allarme, che è il virus delle aquile di mare che può contagiare l'uomo. Gli esperti temono che scoppi una nuova epidemia globale, forse anche più grave del Covid. Il virus che li preoccupa maggiormente è l'H5N1, una nuova forma di influenza aviaria. Mancano solamente pochi secondi alla fine questa puntata del Demone del Tardi, e quindi niente, mi preparo a salutarvi. Vi segnalo che sulle prime oggi c'è, per esempio sulla prima del Corriere della Sera, anche Biden che torna a sfidare Trump, si ricandida il presidente, lo si sapeva già, lo ha ribadito, devo finire il lavoro. E il Corriere della Sera oggi fa anche uno specchietto degli presidenti che si sono ricandidati anziani e un po' gliela tira a Biden, perché il primo che sceglie è il presidente William Henry Harrison, eletto a 68 anni, morì dopo un mese. Ha facoltà toccarsi, come si fa in queste circostanze. Biden, se all'ascolto, io intanto vi saluto, ci risentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. Lascio la linea alla GR e poi come sempre a Prisma con Lorenza Ghidini. Buona giornata a tutti e a domani.